Allora, iniziamo questa puntata di Bello come una prigione che brucia parlando di tortura, o meglio di torture in Italia. Direi di partire quindi con qualche aggiornamento sulla situazione di Alfredo Cospito e quindi sulla principale mobilitazione contro la tortura carceraria in Italia degli ultimi decenni. Come saprete, dopo l'interruzione dello sciopero della fame il 19 aprile, dopo 6 mesi di lotta, a distanza di qualche settimana Alfredo è stato trasferito dal reparto di 41 bis dell'ospedale San Paolo di Milano al reparto sanitario all'interno del carcere di Opera. Un po' un percorso a ritroso, come vi ricorderete, dalla sezione 41 bis di Bancali in provincia di Sassari, per le diverse complicazioni derivanti da quei tempi non erano ancora 6 mesi, ma da un prolungato digiuno come strumento di lotta, lo sciopero della fame, dopo una caduta, uno svenimento sotto la doccia e altre complicazioni, vista la vita a rischio e vista la volontà del potere di in qualche modo mantenere in una condizione di non vita questo compagno. Era stato trasferito ad Opera, carcere con sezione di 41 bis, all'interno del quale è presente però una sezione di sanità integrata, diciamo di terapia intensiva carceraria. Da Opera, visto l'ulteriore peggioramento, era stato trasferito in una cella all'interno dell'ospedale San Paolo di Milano. Adesso vedremo un po' se questo percorso a ritroso potrà addirittura riportarlo a Sassari, Bancali. Speriamo appunto che questo non sia il prossimo passo. Visto che appunto in un primo momento la sua detenzione, la sua classificazione in 41 bis aveva selezionato come carcere proprio quello sardo di Bancali, tra l'altro come avviene per la maggior parte delle persone detenute nelle carceri sarde, soprattutto nei regimi di differenziazione, di quindi 41 bis e alta sicurezza, le persone vengono poste nelle carceri sarde per essere allontanate dai propri affetti e dalla solidarietà. Questo è sicuramente una delle principali motivazioni che aveva portato l'amministrazione penitenziaria a rinchiudere Alfredo in 41 bis all'interno del territorio sardo. E questa è appunto una dimensione della colonia penale sarda, dove circa la metà della popolazione detenuta viene sostanzialmente deportata nelle carceri isolane, con una funzione di isolamento, di complicazione anche economica per le eventuali visite di familiari e affetti, ma soprattutto rappresenta evidentemente anche un vulnus per la difesa. Basta provare a immaginare che cosa significhi per un avvocato e per chi deve sostenerne le spese dover prendere un aereo o un traghetto ogni volta che deve colloquiare con il proprio assistito. Come dicevo, circa la metà della popolazione detenuta nelle carceri sarde viene deportata da altre parti del territorio italiano. Nel 2021 il 48,5% della popolazione detenuta in Sardegna non era sarda, non resideva in Sardegna. Ma ritornando alla questione di Alfredo, oltre ad essere sempre in attesa di un altro passaggio molto importante, che sarà rappresentato dalla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, a parte questo, il quadro di giustificazione del regime del 41 bis nei suoi confronti è sempre più inconsistente, soprattutto alla luce delle 3 sentenze che ne smontano i pilastri. Forse la più importante è la sentenza del processo Bialystok, che ha determinato come la sua dimensione di anarchico che intrattiene corrispondenza epistolare con altre compagne, altri compagni, che scrive articoli e libri e via dicendo, non rappresenti una funzione di indirizzamento o istigazione, e questo sarebbe formalmente il motivo per cui Alfredo è in 41 bis. A questa prima sentenza, come se non bastasse, si è aggiunta quella sulle misure cautelari del processo Sibilla, anche in questo caso dove era imputato per istigazione tramite scritti e articoli assolutamente pubblici, e infine la sentenza dello scorso 18 aprile dove la consulta ha determinato la necessità di considerare le attenuanti nel calcolo della condanna per il reato di strage contro la sicurezza dello Stato per l'attacco alla caserma degli allievi carabinieri di Fossano, di considerare appunto le attenuanti vista la totale assenza di vittime e feriti. Insomma, nonostante questo quadro che smonta qualunque legittimazione della sua classificazione in 41 bis, e al quale tra l'altro si è aggiunta anche una valutazione molto critica di questo regime da parte del Garante Nazionale dei Detenuti, in cui si stabilisce come alcune caratteristiche del 41 bis abbiano una valenza esclusivamente afflittiva e ingiustificabile, come per esempio, ve ne cito alcune, la privazione di luce solare o la privazione delle foto dei propri affetti. Insomma, quale giustificazione ci sarebbe per queste tecniche scientificamente studiate per piegare, annichilire, atrofizzare i sensi o la capacità di sostenersi con gli affetti per le persone che sono rinchiuse in quel regime? Non c'è nessun'altra giustificazione se non una evidente volontà di somministrare sofferenza, e questo si chiama tortura. Nonostante tutto questo, nonostante tre sentenze, i pareri critici del Garante dei Detenuti rispetto alla costituzionalità in qualche modo del 41 bis, il ministro Carlo Nordio si sta molto semplicemente rifiutando di rispondere alle sollecitazioni della difesa che gli propongono queste evidenze. La eventuale latitante risposta del ministro Nordio sarebbe la via più rapida per dare esecuzione a questo nuovo scenario e quindi declassificare il compagno anarchico prigioniero Alfredo Cospito in una sezione comune semplicemente o di alta sicurezza. Ma il ministro della giustizia è stato da tempo evidentemente commissariato dal ghost ministro della giustizia Delmastro Delle Vedove, e quindi la scorsa settimana gli avvocati hanno pensato di palesare questa situazione e di richiedere nuovamente ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di occuparsene loro, e quindi ritorna la palla al Tribunale di Sorveglianza e di fatto si palesa un'altra dimensione tipica emersa da tutto questo scenario: la solita burocrazia deresponsabilizzante che in tutte le sue componenti legittima la tortura. Al di là appunto delle vicende che riguardano la sorte di un compagno che ha attivato con il suo sciopero della fame la principale mobilitazione contro la tortura, contro la dimensione afflittiva e appunto assolutamente ingiustificabile, se non attraverso la stessa definizione di tortura, per estorcere, somministrare sofferenza, ricattare, condizionare, punire. Al di là di questo, andiamo a vedere cosa concerne più in generale le torture in Italia, oltre ovviamente alla proposta da parte di Fratelli d'Italia di abolire il reato di tortura e di abolirlo mentre sono in corso decine di inchieste che riguardano soprattutto centinaia di agenti della polizia penitenziaria. È stata recentemente emanata una sentenza della Corte di Cassazione che ribadisce, osservando un altro aspetto che riguarda il reato di tortura in Italia, ribadisce un'anomalia di fondo nel recepimento della normativa internazionale sulla tortura da parte dell'ordinamento italiano. Questa anomalia di fondo riguarda come il reato di tortura in Italia non sia un reato specifico dei funzionari pubblici, dei pubblici ufficiali, di forze dell'ordine, militari e via dicendo, sia come azione, come condotta compiuta direttamente da queste figure, sia in, una loro, in un loro riconoscimento come per esempio istigatori, che magari utilizzino anche figure non statali per somministrare sofferenza. E queste sono appunto in qualche modo le definizioni a livello internazionale del concetto di tortura. E nello specifico, appunto, per osservare questa, diciamo, estensione a specifica del reato di tortura in Italia, c'è stata questa sentenza della Cassazione di cui dà notizia esclusivamente il Sole 24 Ore e di cui non sono riuscito a trovare la pubblicazione altrove, all'interno della quale comunque la Cassazione conferma la condanna per tortura per delle persone non meglio specificate, non meglio qualificate, ma passatemi il termine, civili, ecco, che avrebbero inflitto dolore, umiliazioni e vessazioni varie, sicuramente orribili, a un ragazzo affetto da disabilità cognitiva, che sarebbe stato preso a bastonate, tenuto con una catena al collo, costretto ad abbaiare. Insomma, condotte sicuramente disgustose, sicuramente intollerabili, che però distraggono dal fatto che la tortura sia qualcosa di diverso dalla somministrazione prolungata di sofferenza. Perché altrimenti tantissime situazioni rientrerebbero nella categoria della tortura e questa perderebbe la sua importante specificità. La tortura ha delle funzioni specifiche, non è, l'inflizione di dolore non è la principale funzione della tortura, è la tecnica che utilizza la tortura, che sia dolore fisico, che sia dolore psichico, che sia sofferenza psichica. Le finalità specifiche della tortura sono incarnate per esempio perfettamente dal 41 bis, la punizione, quindi il dolore, la sofferenza funzionale a una punizione, a un'estorsione di informazioni o di confessioni, a un condizionamento dell'individuo. E oltre ad avere delle funzioni specifiche, anche degli attori specifici, ovvero i funzionari della violenza di Stato, che tra l'altro rendono ancora più significativo il ruolo e l'orrore della tortura, letta in questo senso invece molto specifico, visto che per agirla i funzionari della violenza di Stato si tutelano grazie al potere conferitogli proprio dallo Stato, senza il quale non potrebbero agirla. Delle persone sadiche che infliggono violenza, sofferenza a una persona disabile con lo scopo di infliggere violenza sono persone sicuramente da prendere in considerazione per le loro condotte, sicuramente cercare di capire che cosa ha portato a queste azioni e cercare di evitare che si ripetano. Ma è molto diverso da un secondino, da un militare, da un carabiniere che non può agire violenza senza la struttura che glielo consente. E questa è appunto, dovrebbe essere, ecco, una caratteristica centrale nella connotazione della tortura, oltre appunto alle sue funzioni, a cosa questa punta a ottenere. Ottenere appunto una confessione, ottenere una punizione, ottenere l'estorsione di informazioni, ottenere una intimidazione, un condizionamento della persona torturata. E quindi, in base invece a questa sentenza della Corte di Cassazione recentissima, diffusa la scorsa settimana, riportata, come dicevo, esclusivamente dal Sole 24 Ore, le violenze contro una persona con disabilità agite da privati cittadini sono tortura, ma quelle inflitte invece costantemente, quotidianamente alle persone detenute non lo sono. Questo lo dico perché c'è stato un utilizzo specifico di termini che hanno attivato questo collegamento. La Cassazione ha definito all'interno di questa sentenza trattamento disumano e di straordinaria gravità le violenze inflitte a questa persona, mentre che migliaia di persone al di là del 41 bis, in generale in tutta la geografia penitenziaria italiana, vivano in condizioni detentive formalmente definite anche in sentenze della Corte Europea dei diritti dell'uomo come condizioni disumane e degradanti, come per esempio essere costretti in uno spazio vitale di meno di 3 metri quadrati a testa. Ecco, questa può essere invece una condizione che anche in questo caso si diluisce in quella dimensione burocratica di deresponsabilizzazione per la quale non è stato nessuno, perché di fatto è stato tutto l'apparato. Per esempio, recentemente il Comitato Europeo per la Prevenzione della Tortura ha mosso delle critiche rispetto a delle evidenze emerse da una condizione di una delle tante carceri afflitte da sovraffollamento in Italia, il carcere romano di Regina Coeli, una struttura in cui i posti gabbia ufficiali sarebbero 628, mentre ci sono rinchiuse oltre 1000 persone. Concludo questo primo capitolo sulla tortura e sulle torture in Italia, prima di aprire quello sulla psichiatria e sulla recente mostrificazione della critica antipsichiatrica, visto l'omicidio appunto di questa dottoressa Barbara Capovani, psichiatra uccisa a Pisa. Concludo appunto con una notizia che unisce carcere, tortura e psichiatria. Sta infatti per partire a Bari un processo, uno dei tanti che trovano pochissimo spazio non solo nella copertura mediatica, ma ancora di più nella realizzazione, nella descrizione dell'estensione del fenomeno delle violenze e delle torture in carcere. In questo caso appunto un uomo di 41 anni con diagnosi psichiatrica massacrato da diversi agenti della polizia penitenziaria con la connivenza del personale sanitario. 6 agenti della polizia penitenziaria avrebbero torturato un detenuto di 41 anni dopo che questi aveva dato fuoco a un materasso nella sua cella, leggo da un trafiletto di cronaca locale a cui è dato unico spazio per accedere a queste informazioni. Le violenze sarebbero iniziate lungo il percorso dalla cella all'infermeria con il personale che, si legge negli atti giudiziari, sarebbe intervenuto con violenze gravi agendo con crudeltà, prima scaraventando il 41enne sul pavimento, poi colpendolo con calci e schiaffi sulla schiena, sul torace, sui fianchi e sul volto, sottoponendolo per circa 4 minuti a un trattamento inumano e degradante. Uno degli agenti, per tenere fermo il detenuto, lo avrebbe bloccato mettendosi di peso sui suoi piedi. In totale sono 11 gli agenti coinvolti, 3 sono finiti ai domiciliari e 6 sono stati sospesi per 12 mesi. Ai poliziotti non direttamente accusati di tortura, la procura contesta di non aver fermato e di non aver denunciato le violenze. Pure gli infermieri saranno processati per omessa denuncia, mentre il medico che ha scelto il rito abbreviato è accusato anche di falso in atto pubblico per non aver refertato le ferite riportate dal detenuto. Ecco, diciamo che l'aspetto più interessante di questo processo è l'anomalia per cui vengono imputati anche gli agenti che non hanno denunciato le violenze dei colleghi, un tipo di imputazione che teoricamente potrebbe coinvolgere la quasi totalità dell'apparato repressivo nazionale. Ovviamente non sarà così, ma giusto immaginarlo come meditazione è abbastanza divertente. Insomma, una notizia di torture e psichiatria carceraria che però non fa notizia, a differenza della terribile uccisione di una dottoressa psichiatra di cui parleremo subito dopo una piccola pausa.